Daniel, sei tu. Daniel, sei tu. Daniel, sei tu, Signore, di ricevere gloria ed onore, forza e podestà. Degno sei tu, Signore. Degno sei tu, Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. La verità va avanti. Rimaniamo ancora in piedi e preghiamo, chiediamo di tutti quelli che vogliono che i bambini siano consacrati, che essi vengano avanti. Nel frattempo leggo alcune che i fratelli Epp hanno scritto. Cari fratelli, cara Chiesa, vi ringraziamo di tutto cuore per le vostre preghiere e ringraziamo il Dio che siamo stati di nuovo in mezzo a voi. E poi abbiamo una richiesta di preghiera. Una sorella credente chiede che preghiamo e ha vertigini e è una distretta. Poi abbiamo qui una richiesta. Una sorella desidera cantare un inno. Io dico, faccio la proposta che in questo luogo che ogni cosa sia nell'ordine divino e io spero che colui che guida la corale che anche degli inni particolari siano nella parte che è prima della predicazione, così anche la corale fa una pausa e viene qualcuno e presenta un inno quale solo, poi la corale continua a cantare, così che all'inizio della proclamazione non abbiamo una interruzione. Poi abbiamo da dire che la lettera circolare in italiano nella prossima settimana sarà pubblicata. Il fratello Stefano Genton l'ha detto, egli ci saluta tutti. Il fratello Wallström, molti hanno chiamato e salutano di tutto cuore. Ora avremo la consacrazione dei bambini. Posso chiedere al fratello Müller che anche lui viene e prende parte a questa consacrazione. Vieni avanti. Fratello Schmidt, Signore e Dio, guardando a te, portiamo questo questo e le consacriamo a te, quale dono. Signore Gesù, se tu fossi qui, tu lo faresti, ma Signore, ringraziato sei tu che le possiamo consacrare a te. Benedici questo fanciullo, per favore, benedicilo, Signore. Signore Gesù, benedici anche i genitori e dai grazia che sia educato all'onore e alla gloria del tuo nome. Benedici e siate consacrati nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Dio vi ha benedetti. Amen. Amen. Caro Signore Gesù, ti ringrazio che ai nostri fratelli e sorelle tu hai dato un leo che di salute. Signore, già in quel tempo lasciate i fanciulli venire a me, perché per tali è il regno di Dio. Tu li hai preso sul tuo cuore e io ti prego, Signore, che tu voglia benedirlo e che tu voglia mettere la tua bendizione su questo fanciullo e che tu voglia farlo e benedici anche i genitori che possa educarli al tuo onore. Io ti ringrazio per questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Caro Signore, tu Dio fedele in eterno, qui abbiamo un figlio che tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella, e qui è la madre, e qui c'è anche il nonno, e noi lo consacriamo questo fanciullo in modo consapevole a te, e ti preghiamo, accettalo, benedicilo Signore, benedici tutta la famiglia. Chiama anche il padre a te, oh Signore, abbiamo questo diritto e ti chiediamo che sia salvato e che tutta la casa possa essere benedetta. Benedici la nostra sorella, benedici questo fanciullo che sia consacrato a te per il tempo e per l'eternità, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Che Dio ti benedica. Amen. Il Signore sia con voi. Oh sì, è Gesù. Oh sì, è Gesù. Oh sì, è Gesù. Oh sì, è Gesù. Lui solo. Ho toccato il lembo della sua veste e il suo sangue mi ha purificato.
Amen.
Amen. Potete accomodarvi. Il giorno di questo, che questo giorno possa essere consacrato al Signore, e che ciò che oggi non soltanto viene detto, ma anche deve essere detto, possa per grazia possa illuminarci, possa esserci rivelato, affinché veramente tutti possano essere ammaestrati da Dio e che siano un solo cuore, una sola anima. Siamo vicino al ritorno del Signore Gesù Cristo, lo vediamo ai segni del tempo e in modo particolare per quanto concerne il popolo di Israele, e lo vediamo anche ai nemici di Israele che hanno preso la decisione di veramente togliere il popolo perché non ha il diritto di esistenza, ma Dio parla l'ultima parola. Soltanto, non mi piace però soltanto quale informazione l'agenzia di viaggio ci ha fatto una proposta per un viaggio in Israele dal 3 fino al 13 maggio 2010. Questa volta non è più buon mercato che l'altra volta, 1.700 euro. Entriamo direttamente nella faccenda e, come già spesso detto, con una chiamata vi è anche una responsabilità. È veramente una grande responsabilità. L'abbiamo anche udito dal fratello Thomas, e vi sono anche dei fratelli dall'Europa che sono stati per anni negli Stati Uniti, hanno incontrato i fratelli, il fratello Menard, era a Jeffersonville, anche un fratello a Parigi e altri fratelli sono stati a Jeffersonville, ma insomma non ho bisogno di una conferma di un uomo, perché Dio ha confermato, egli ha aperto le porte fino all'estremità della terra e il messaggio è stato portato. Naturalmente ciò che addolora molto sono alcune cose che le vediamo, che dobbiamo dire sono delle falsità. Questo libro che ho qui davanti a me, la storia di un profeta, di un uomo molto conosciuto, che è stato pubblicato, e qui sta scritto ciò che egli ha scritto e non ciò che il fratello Branham ha detto. Io leggerò questo brevemente, ciò che questo uomo ha detto è precisamente come Giovanni il Battista è stato il predecessore della prima venuta di Gesù Cristo, così tu, per precedere la sua seconda venuta, e forse è tradotto in modo particolare, ma la seconda citazione un po' meglio è tradotto meglio come Giovanni la prima venuta di Cristo la preceduta è stato mandato, così tu della sua seconda venuta tu sei stato mandato. In tutte queste due citazioni manca la parola messaggio in tutte le due citazioni, e questo è la grande distretta se a cagione questo errore, se è stata fatta intenzionalmente, perfino nella nuova casa a Tucson, Arizona, è anche stato scritto sulla porta, così come Giovanni Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato quale precedente prima della seconda venuta di Cristo, e con questo per tutti i fratelli negli Stati Uniti è avvenuto la conclusione, e dopo di questo non viene più nulla, e il fratello Frank non ha nessun diritto di predicare, soltanto il fratello Branham era mandato, soltanto lui era il profeta promesso, e tutti che hanno una pretesa di portare il messaggio sono nell'errore e debbono essere rigettati, e questa è la grande tragedia che dal 30 anni è stato pubblicato, e perciò tutti i fratelli degli Stati Uniti e tutti quelli che sono sotto la loro influenza sono separati o annunciano soltanto ciò che il fratello Branham ha detto e lo interpretano, o ascoltano le predicazioni originali su nastri e danno i loro commentari. Questo caro fratello ha ancora scritto questo e ha scritto questo: alcuni credono, la voce ha detto il tuo messaggio precederà la sua seconda venuta di Cristo. Io l'ho sottolineato, qui sta scritto alcuni credono. Sarebbe stato forse più sincero di scrivere uno crede, allora avremmo saputo esattamente di chi si parla, ma la forma di hanno scritto in questo modo, alcuni credono che la voce ha detto il tuo messaggio, il messaggio precederà la sua seconda venuta. Abbiamo qui abbiamo 16 citazioni dalla bocca del fratello Branham qui davanti a me, e ognuno sulla terra può prendere, può anche prenderli. In ogni citazione che il fratello Branham ha pronunciato lui stesso è venuta la parola messaggio, cominciando col 15 maggio 1954 e l'ultima volta il 18 febbraio 1956, 16 volte, e in ogni citazione voglio leggere 2-3 qui. Ciò che è importante, voi sapete, il fratello Branham udiva le parole guarda in alto, e quanto stava per battezzare la 17ª persona, egli lo dice in questa citazione del 10 febbraio 1960, io leggo, guarda in alto, quanto ho guardato in alto, venne questa luce, delle persone sono cadute, sono svenute, e la voce che scuote ha scosso tutta la regione e disse, come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. E poi il fratello Branham aggiunge, non che io sono il precessore, ma il messaggio è colui che precede. Tutti lo posso leggere con grande dolore, con molto grande dolore. Io prendo tutte queste cose, vengo a coscienza, queste cose che, dove i fratelli hanno fatto ciò che hanno fatto qualcosa e vogliono fare qualcosa o pensavano di dover fare qualcosa, ma soltanto quando Dio dà una chiamata e una missione, allora dovremmo occuparci di ciò che il Signore ha detto. Ancora una citazione. Quanto stavo per battezzare la 17ª persona, ho udito dire, guarda in alto, e quanto ho guardato in alto, c'era quella colonna di fuoco dal cielo, proprio sopra di me, dove io stavo, e disse, come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così il tuo messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Io non sono io che l'ho detto, è il Signore che l'ha detto dalla nuvola di fuoco l'ha detto. Chi sono i fratelli che osano di dire qualcosa, di pretendere qualcosa di diverso, per trattenere il popolo, per ritenere il popolo di ciò che viene annunciato ora alla Chiesa? Io potrei leggere, sarebbe interessante se voi tutti avreste l'originale e che poteste leggere le enunciazioni, le affermazioni del fratello Branham. L'abbiamo qui in inglese e anche in tedesco, così che possono essere provate e tutti possono leggere. Io desidero non fare altre osservazioni. Per me tutto è collegato con grande dolore, e in modo particolare dopo gli ultimi 30 anni, tutto è un legame, vi sono divisioni, gli uni corrono dietro a quello, altri dietro a un altro, e ovunque non c'è altro che confusione, e tutti cantano, il Signore viene, tutti parlano del messaggio, del messaggero, e tutti quanti passano accanto a quello che Dio fa attualmente. E questo è il grande dolore che portiamo in noi. Ciò non era abbastanza. Il 27 settembre 1970, lo stesso fratello ha firmato una lettera dove il fratello Frank,
darf man ihm das Podium noch geben.
Fratelli e sorelle, io dico queste cose veramente con grande dolore. Io sono consapevole che il ritorno del Signore veramente è molto, molto vicina. E io ho scritto alcune cose in modo particolare quanto il fatto Branham il 19 marzo 1962 disse: quanto Berlino sarà di nuovo unita e la Germania sarebbe di nuovo un solo paese, allora l'impero romano sorgerà di nuovo come nei giorni del nostro Signore. Pensate un po', voi tutti per la grande parte siete la generazione, ma il 13 agosto 1961 il muro è stato edificato, la città è stata divisa, e così doveva essere per tempo e rimane sempre. E soltanto un anno dopo che è stato costruito il muro, il profeta Dio disse: quanto Berlino non sarà più divisa e la Germania sarà unificata, allora viene l'Europa di nuovo. E se noi guardiamo nella profezia di Daniele, nel capitolo 2, capitolo 7, che il quarto impero mondiale sarà di nuovo là, e viene sempre di più e sempre di più. Abbiamo ora 27 popoli che costituiscono l'Europa. La Russia ha una funzione particolare, è il re del nord, e poi quanto l'ora scocca, allora egli compirà il giudizio. Anche su questo il fatto Branham ha parlato, ma pensiamo proprio nel 1961, vi era la crisi di Cuba, e vi era Nikita Khrushchev, è andato a New York, ha tolto le sue scarpe e ha battuto sul pulpito, e egli voleva, e il mondo è stato diviso. Ma poi, io lo dico ancora una volta, il 19 marzo 62 il profeta di Dio vede lo sviluppo che avrebbe luogo alla fine, cioè l'unificazione, e poi viene fuori, sorge il regno, l'impero romano, come è stato promesso nella Sacra Scrittura. E guardiamo indietro. Ieri abbiamo avuto il giorno dell'unità della Germania. La data non è giusta, era il 19 novembre 1900. E io dico perché è falso. Non si voleva il 19 novembre 1938, non vogliamo essere ricordati a questa, quando tutte le sinagoghe della Russia sono state distrutte e sono state date in fiamme. Non si voleva prendere questo 19 novembre, quanto è avvenuto la disgrazia, la grande tragedia è venuta, e quanto i giudei sono stati poi perseguitati, e 6 milioni sono stati distrutti, e non, ma non vogliamo entrare nella politica, no, lo diciamo soltanto ancora una volta, non viviamo soltanto nel tempo della fine, ma viviamo alla fine del tempo della fine. E se voi l'avete notato nelle predicazioni del fratello Branham, più quante volte egli ha preso Malachia 4 che Dio avrebbe mandato un profeta e che lui avrebbe mandato, anche preso Luca 17 egli l'ha menzionato, e qui si tratta dei versetti 26 fino a 30. Come era nei giorni di Sodoma, come era nei giorni, come era nei giorni, così sarà di nuovo nei giorni quanto il figlio dell'uomo si manifesta. Siate sinceri, in tutti i governi, c'è soltanto Sodoma e ancora Sodoma, e tutti quelli che vivono normalmente vengono visti come non normali, e tutti quelli che vivono non normali vengono considerati normali. È veramente un Sodoma, e lo vediamo davanti agli occhi nostri, e simili persone vengono celebrate, festeggiate, e si lasciano festeggiare. Anche questi, fratelli e sorelle, che è un passo che sempre di nuovo che dobbiamo avere, è venuto nel cuore e sulle labbra del fratello Branham. E se andiamo a Luca 21, e qui anche la fine del tempo è stata descritta. Luca 21, versetto 34, ciò che concerne Israele. Luca capitolo 21, versetto 34. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Questo è una parte particolare che il Signore qui dice in poche parole e lo esprime, e l'abbiamo vissuto, è stato disperso in mezzo a tutti i popoli, l'abbiamo anche vissuto che egli è stato radunato da tutti i popoli, anche vediamo lo stato che noi conosciamo, da 143 paesi sono stati radunati e sono stati ricondotti nel paese dei padri, nel paese promesso. Questo che quanto il tempo viene affinché siano là dove appartengono e siano partecipi dell'adempimento della promessa che Dio ha dato loro. Questo è un tempo. Il secondo concerne poi i popoli e anche le catastrofe naturali. Nel versetto 25, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Voi tutti sapete, durante l'ultimo terremoto a Sumatra, io ero nell'albergo, nell'aula dell'albergo, alla recezione, e ad un tratto il terreno tremava sotto di noi, e noi guardiamo al lampadario, e anche il lampadario andava a destra e a sinistra, pendeva a destra e a sinistra, e noi tutti pure. E ora, ancora una volta, l'abbiamo letto nelle notizie e udito che il rimbombo del mare, non soltanto le onde del mare, che c'è anche un suono, l'avete udito, e noi vediamo veramente che tutto si adempie nei nostri giorni. Non abbiamo il tempo per udire le notizie, ma nei giorni delle nostre elezioni io ho guardato e poi è venuta la notizia riguardo al terremoto. Poi è stato mostrato ciò che è accaduto, quanti terremoti sono arrivati negli ultimi 200 anni. 1906 da Los Angeles, tutti questi terremoti sono stati mostrati anche riguardo la faglia di Sant'Andrea e come diventa sempre più grande e sempre di più, e ciò che essi contano che questo terremoto da Seattle comincerà e poi via San Francisco, Los Angeles, che tutto sarà incluso, che non sarà seconde ma minuti, tutto ciò durerà minuti e sarà la più grande catastrofe che non c'è mai stata sulla terra. Ma ora il grande ma. Ma ciò dà il diritto a un uomo di scrivere che allora avrà la risurrezione dei morti? No, e ancora no. Tutto deve essere secondo l'ordine divino. Voi sapete esattamente ciò che penso. Io non mi scuserò per questo. La veridicità di Dio deve essere in un servo di Dio, e la veridicità di Dio è soltanto a che fare con la verità, non con illusioni. E poi viene la terza affermazione di questo caro fratello, che il fratello Branham ha detto: il Signore sia venuto a lui sulla stessa montagna come Mosè. E poi potremmo pensare ciò che risento. Il fratello Branham disse soltanto: il Signore mi è apparso sulla monte come Mosè, a Mosè, nella colonna di fuoco. È una grande differenza se io dico sulla stessa montagna o se dico sullo stesso modo. Non deve essere permesso che vi sia una sola cambiamento. Dio ha il diritto che la verità trionfi, che la verità possa essere udita e creduta. E per questo siamo qui. E ora leggiamo ancora più avanti in Luca 21. Qui poi viene riguardo al fico, versetto 29. Anche questo l'abbiamo detto spesso, lo possiamo leggere in Giosia 9, versetto 10. Israele è già stato paragonato al simbolo del fico. Ora, fratelli e sorelle, si tratta semplicemente di questo, che noi con tutta la veridicità riconosciamo il tempo in cui noi viviamo, che la nostra preparazione per il giorno glorioso del nostro Signore, possiamo essere preparati, che possiamo essere ubbidienti, che non camminiamo per propria via, per propria volontà, ma tu, Signore, soltanto sia fatta la tua volontà. E se sta scritto la sua sposa si è preparata, allora dobbiamo anche queste riunioni, dobbiamo accettarle. Quale preparazione la Chiesa sposa per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore? E dobbiamo approfittarne, ancora che questo sia menzionato. Era il 1 aprile 1962, quando il fratello Branham parlò e disse che non doveva andare a Zurigo, ma doveva ritornare a Jeffersonville e lì anche immagazzinare il cibo, come anche l'abbiamo udito dal fratello Thomas, anche in quel tempo non avevo nessuna idea cosa sapevo io nel 1958 di ciò che il Signore aveva in mente, cosa sapevo nel 1962, cosa abbiamo noi tutti saputo, ma Dio passo per passo ha preso cura affinché possiamo andare di chiarezza, di rivelazione in rivelazione, e che possiamo essere condotti. E poi, dopo il 1 aprile, è venuto il 2 aprile, e lo dico con ogni veridicità di Dio, quanto il Signore mi ha dato il compito di andare in città per portare la Sua parola e di distribuire il cibo. Il fratello Branham disse: aspetta con la distribuzione del cibo finché tu ricevi il resto. Io l'ho fatto, e poi è venuto il resto del cibo, è venuto il nuovo inizio. Cosa avevo? Quale idea? Non sapevo come le cose sarebbero andate avanti. Chi ha aperto le porte dietro al cortina del ferro? Chi ha dato i contatti su tutta la faccia terra? Dio ha preso cura per queste cose, che con il ministero del fratello Branham non tutto era finito, ma vi era un nuovo inizio dato da Dio per grazia. Voi tutti sapete, il fratello Branham, quanto è stato chiamato, gli è stato dato, come Mosè aveva ricevuto due segni, così ti saranno dati due segni. Quanto essi non crederanno al primo segno, crederanno al secondo. Ma questo era soltanto la chiamata fuori. Ma ora, da quanto il fratello Branham è andato a casa, allora vi è quelli che sono chiamati fuori, quelli che sono andati fuori, vengono introdotti nella parola. L'uno, il venire fuori dall'Egitto, da tutto ciò che non ha a che fare con Dio, da tutta la schiavitù degli uomini, e poi l'essere introdotti nella parola promessa per il nostro tempo. In Luca, nel capitolo 7, sta ancora scritto ciò che il Signore in quel tempo disse e come Egli, Egli ha descritto e ordinato il mistero del nostro fratello Giovanni. Poi, e l'altra era se il fratello Frank, così dal Signore è stato chiamato dal Signore, perché il fratello Branham non l'ha nominato per nome. Un bel argomento che mi piace, è molto. Ma ora una domanda: quanto Dio nel profeta Isaia 40 e in Malachia 4 ha detto una voce è nel deserto e io mando il mio angelo davanti a me, ha dato il nome, ha soltanto detto ciò che sarebbe venuto, ciò che sarebbe accaduto. Il Signore avesse detto il nome, tutti sarebbero stati costretti a credere a Giovanni, ma Dio dà la sua parola e tutti quelli che sono da Dio ascoltano la parola di Dio. La stessa cosa concerne anche Malachia 4, per noi in tedesco 3:23. Ecco, io mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Pensate un po', sarebbe detto, e il suo nome è William Branham. Allora tutti sarebbero stati costretti a credere ciò che questo uomo avrebbe detto. Dio non costringe nessuno, Dio adempie le promesse. E quanto i figli da promessa siamo, allora crediamo le promesse di Dio e vediamo l'adempimento delle promesse. E si adempie anche che qui in Luca 7, dal versetto 27 a 30, leggiamo Luca capitolo 7, dal versetto 27, riguardo a Giovanni. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Io vi dico, fra i nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni. E qui i nostri fratelli si fermano e dicono: il fratello Branham era più che un profeta. Che cosa di più? I profeti hanno annunciato la parola e Giovanni il Battista ha gettato il ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Se noi prendiamo il versetto fino alla fine, versetto, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Dio non dà il suo onore ad altri. Nessun uomo deve essere glorificato. Tutto l'onore appartiene al Signore nostro Dio. Poi versetto 29 e 30. E poi tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Dio non aveva parlato nulla di battesimo, ha solo parlato e dato la promessa: egli andrà davanti a me per preparare la mia via. Come questa preparazione doveva avere luogo, il Signore l'ha destinato al tempo dell'adempimento. Ma ciò che è più triste è questo, nel versetto 30. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Una parola molto seria. Non soltanto hanno respinto il profeta o il messaggio, ma anche il piano di salvezza di Dio, il consiglio di salvezza, l'hanno rigettato. Non si sono lasciati inserire nella volontà di Dio e hanno respinto il consiglio di salvezza di Dio e sono rimasti nella propria religione. E poi ciò conduce che non si riconosce il giorno di visitazione di grazia di Dio. E lo dico chiaramente, senza riferirmi alla mia persona. Chi passa accanto a ciò che Dio fa dal 1966 sulla terra è un schernitore, è un uomo che sputa e che contraddice Dio, un uomo che con intenzione pecca. Amici, siate sinceri, quanti di voi hanno fino al 1966 hanno saputo di una promessa, di un profeta promessa, di un mistero, di un messaggio? Chi di voi? C'è uno in mezzo a noi? C'è uno fino al 1966? Anche hanno forse udito qualche voce? Neanche uno solo. E se poi guardiamo in tutto il mondo, la stessa cosa si ripete di nuovo ovunque. Soltanto dopo la dipartenza del messaggero di Dio che ha portato il messaggio Il messaggio poteva essere portato in tutto il mondo e così il Dio in quel tempo ha preso cura. Nessuno ha bisogno di fare qualcosa, ma siamo stati introdotti nella volontà, nel fare di Dio. Siamo stati trasportati e siamo partecipi di ciò che Dio fa presentemente. E anche oggi, guardando indietro, se noi sapessimo tutto, e questo libro parla soltanto di ciò che il profeta ha fatto o detto. Io sono interessato a questo libro, la Bibbia, che ci dice ciò che Dio ha fatto, ciò che Egli ha promesso e ciò che Egli fa presentemente. E soltanto guardando indietro e della glorificazione di un uomo Dio, nessuno arriverà al traguardo. Questa è l'ora in cui Dio ci ha ricondotti e ci porta indietro. Insomma, oggi avevo un tema particolare sul cuore, il marchio della bestia e ciò che è collegato con questo. L'ho detto l'ultima domenica a Zurigo, l'ho soltanto detto un po', parlato un po'. Nell'Antico Testamento Dio ha dato una confessione di fede per il suo popolo affinché lo possa prendere con sé, una confessione di fede della bocca del Signore. Visto che lo menziono, lo voglio soltanto menzionare, ma leggiamo ciò che Dio ha detto in Deuteronomio nel capitolo 6. E l'altro passo anche oggi in questo luogo davanti al cospetto di Dio lo vogliamo leggere. Deuteronomio nel capitolo 6. Leggiamo dal versetto 4. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi io ti do, ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quanto te ne starai seduto in casa tua, quanto sarai per via, quanto ti coricherai e quanto ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città, sulle ponte della tua città. Noi tutti sappiamo ciò che è la confessione di fede del popolo Israele nella Mesusa, e questo segno con il testo da Mosè, Deuteronomio capitolo 6, dal versetto 4 a 9, e in questo Mesusa, in questa piccola cosa, e questa Mesusa è a ogni porta, in ogni hotel. Non c'è nessuna casa in Israele. Anche gli ateisti, i comunisti, hanno questo segno al destro della porta. E per dire qua con dolore, così i giudei in Polonia e in tutti gli altri paesi, per trovarli, perché c'era questo segno sulle loro porte. Ma arriviamo adesso a un punto importante. Doveva essere, tu le legherai alla mano come un segno. alla mano e anche, e se poi andiamo in Apocalisse e constatiamo che l'altra marchio, l'altra confessione di fede è anche alla mano e alla fronte, dove, quale marchio della bestia, quale marchio dell'ultima potenza che c'è sulla terra ora nella restaurazione del vecchio impero romano con la sede a Roma. Tutti gli altri sono soltanto luoghi secondari. Leggiamo in breve e poi veniamo, se Dio vuole, un'altra volta riguardo a questo, in Apocalisse, nel capitolo 13, Apocalisse 13, leggiamo versetto 16, Apocalisse 13, versetto 16 a 18. Inoltre obbligo tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra e o sulla fronte. E con collegamento con questo, il versetto 17, nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero che corrisponde al suo nome. Tutte le due cose vanno di pari passo. Poi, 18, la risposta nella parola di Dio. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero di uomo e il suo numero 666. Dunque, marchio dell'ultima potenza mondiale, e noi tutti sappiamo, potete andare sul guardare una moneta di un dollaro, nuovo ordine mondiale. Vediamo il nuovo ordine mondiale, la Casa Bianca, e vediamo sempre, si parla del nuovo ordine mondiale. Già da molto tempo si volevamo un regno, un solo nuovo ordine, ma ora viene, e tutto viene unito. Guardate come è, noi possiamo leggere quattro animali, quali imperi punino, può leggere nella Sacra Scrittura ciò che questi simboli significano. E poi qui vediamo nel riassunto dell'ultima potenza, dell'ultimo impero, e si parla di un uomo il cui numero è 666. Cioè Vicarius Filii Dei. Nella prossima lettera circolare, Ludwig Schneider da Gerusalemme vale la pena di pubblicare. Noi già abbiamo abbastanza distretta e anche ma affinché ancora una volta per dire, così come nell'Antico Testamento Dio al suo popolo Israele aveva dato una confessione di fede verso di lui e l'aveva dato per la loro via, quanto tu sei seduto, quanto tu ti alzi, quanto dormi, quanto sei a casa, quanto cammini con i tuoi figlioli, soltanto una cosa parla con loro riguardo a questo, ciò che Dio ha dato al suo popolo per il suo cammino. Voi sapete che nella storia che io ho letto, la storia della Chiesa, è stavolta fino tardi nella notte. E chi poi guarda, legge la storia della Chiesa, come la confessione di fede o il credo nella cristianità, e tutti in tutto il cristianesimo si appellano a questo credo, e non c'è più nessuna traccia del Dio unico, ma soltanto del Dio trino. Qui abbiamo qui un disegno, un tutt'altro Dio che la Sacra Scrittura non conosce, un Dio estraneo alla parola di Dio. In Tunisia dobbiamo soltanto leggere da dove vengono tutti questi signori che a Nicea si sono radunati. Non sapevo nulla da Dio, ma una cosa: il popolo Israele, essi volevano maledire, essi volevano rigettare l'Antico Testamento e interpretare il Nuovo Testamento. Niente altro che interpretazione. Io lo dico ancora in modo particolare al mio fratello, il fratello Menet. Abbiamo parlato in molte denominazioni e sempre di nuovo la domanda: credete che il credo niceo, voi credete e credete alla Trinità? Perfino quanto volevo fare una trasmissione alla televisione, proprio nella prima linea stava scritto la condizione è questa, è il credo nicea. Questa era la prima condizione proprio. E cosa è questo credo? Che Dio fin dall'eternità era in tre persone eterne. Un simile Dio non esiste, ma ora tutti vanno verso questo. Le 350 chiese si sono già messo identificati con Roma. E amici, noi siamo più vicini alla fine che noi pensiamo o che possiamo credere, e tutti prendono il marchio della bestia, dovranno, cioè la confessione, il credo e tutta l'escrinità. Pensate un po', se Dio fosse in tre persone, il Padre Eterno, il Figlio Eterno e lo Spirito Santo Eterno, e anche il Figlio una persona, Dio una persona e lo Spirito Santo una persona? Neanche una sola volta sta scritto nella parola di Dio un Dio trino. Neanche una sola volta sta scritto nella parola di Dio Dio il Figlio. Neanche una sola volta sta scritto nella parola di Dio Dio lo Spirito Santo. Neanche una sola volta sta scritto nella parola di Dio che Dio, quale Padre, ha generato il Figlio in eternità. Perfino il pensiero sono una bestemmia. Come Dio può essere padre e madre, come egli può essere generare? Tutto è paganesimo, ma la cosiddetta cristianità, e vedremo, il tempo viene dove tutti saranno costretti a accettare questo credo che è entrato in vigore, saranno costretti ad accettarlo o perderanno il diritto. Quale comunità di fede, quale chiesa, o di esistere come chiesa? libra. Fate sorelle, potrei leggere ancora tanti brani da Apocalisse 14. Leggiamo Apocalisse 14, 16 a 13. Qui abbiamo, sicuramente non leggeremo tutto, Apocalisse capitolo 14, è così importante. Nel versetto 6, poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Poi viene la descrizione, ciò che abbiamo già parlato, versetto 7, egli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio, adorante colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Poi viene, poi un secondo angelo seguì dicendo, caduta, caduta è Babilonia, la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Prostituzione spirituale ha costretto tutti sotto il tuo potere e tutti hanno bevuto e secondo Geremia 51 hanno perso la loro mente. Versetto 9, seguì un terzo angelo dicendo a grande voce, chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure verrà il vino dell'ira di Dio, versato pure nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e con solfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E il fumo poi sale. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Se continuiamo a leggere in Apocalisse 15, e così arriviamo alla conclusione, Apocalisse 15, e qui soltanto il versetto 2, il versetto 2 a 4, e io vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio, la schiera di vincitori, la schiera dei vincitori che non è andato con la grande massa, che non ha preso il marchio della bestia alla mano e al fronte, ma che sono rimasti nella parola di Dio e che sono sigillati con lo Spirito Santo. E poi nel versetto 3 e 4, poi tutti sono da tutte le nazioni e anche Israele, versetto 3, cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo, grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Ancora Apocalisse, capitolo 16, e qui, dal versetto 1 a 3, allora udì dal Tempio una grande voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio da bestia e che adoravano la sua immagine. Potremmo continuare e continuare a leggere, fratelli e sorelle, molte cose sarebbero da dire in questo contesto. Ancora il pensiero principale: la Chiesa di Roma parla di colonne sulle quali la Chiesa è edificata, e la prima colonna è il credo, è la confessione della Trinità, secondo che la Santa Trinità, Santissima Trinità, questa è la prima. La seconda è il battesimo trinitario, e se noi dobbiamo tenerci, dobbiamo andare a queste due colonne, e come Simsone dobbiamo prendere una con una mano e l'altro con l'altra mano, e dobbiamo prenderli affinché tutto possa cadere. Non ho nessuna scelta. Siamo alla fine del tempo della grazia. La verità è verità, e menzogna è menzogna, e la parola di Dio è la verità, e per tutta l'eternità. E la nostra confessione per ciò che Dio dice nella sua parola, e ciò che Dio ha ordinato nella sua parola, noi vogliamo prendere le mani ai piedi e alla fronte, lo vogliamo portare, e vogliamo anche combattere per la verità. Questa grazia Dio ce l'ha data. E ora il pensiero: se Dio non avesse mandato un profeta, allora saprei tutto ciò? No, non io e non io e non nessuno. Dio doveva nel nostro tempo mandare un profeta per darci l'introduzione nella parola profetica, nell'introduzione della storia della salvezza per grazia. E questo è accaduto per mezzo del mistero del fatto Branham. E qui noi apprezziamo questo, approfittiamo di questo, e così come del ministero di Paolo, del ministero di Pietro, e anche del ministero dei profeti e degli apostoli, così anche noi possiamo prendere e approfittiamo del ministero del fatto Branham. Ma tutto l'onore e tutta la gloria appartengono al nostro Signore e Dio. Noi crediamo per convinzione che l'unico vero Dio, tranne che non c'è stato nessun altro e non ci sarà nessun altro in eternità, questo unico Dio per realizzare il suo piano di salvezza si è manifestato nel cielo quale Padre, sulla terra nel suo Figliolo unigenito, e in noi per mezzo dello Spirito Santo si è rivelato. E così abbiamo l'adozione, l'abbiamo ricevuta. Ringraziamo il Dio, non abbiamo a che fare con filosofia, ma con la realizzazione del piano di salvezza di Dio. Per questo dovremmo leggere Romani 8, e poi abbiamo soltanto una osservazione da fare per tutti i fratelli che contraddicono il Signore e dicono che Apocalisse 10, 10 verso 7 è già adempiuto e dietro a noi. Qui ho la domanda molto seria, e spero che questo fratello venga ancora una volta, come è venuto il 18 giugno e 19 giugno di quest'anno e non mi ha neanche chiamato, ma che ci sia una conversazione. E qui la mia domanda a tutti che pretendono che Apocalisse 10 ciò avviene in quel tempo dove il settimo angelo con la tromba suona la tromba. La mia domanda è questa: ciò si è già adempiuto? Ciò che sta scritto nella prima tromba si è adempiuto? Ciò che è accaduto deve accadere con la seconda tromba o con la terza tromba? Si è adempiuta ciò che deve avvenire con la sesta tromba, la quinta tromba? Allora come possa essere adempiuto ciò che c'è con la settima tromba quanto uno assai non è ancora diventato realtà? Le persone sono nella loro propria, sono cadute, sono vittime delle proprie pensieri. No, tu, vi è soltanto un fraintendimento dopo un altro fraintendimento. Dobbiamo ancora una volta dire chiaramente le cose. E io mi rallegro per noi che il Signore ha una sposa, quale sposo, e che l'ultima chiamata alla sposa dell'agnello è mandato oggi a tutti coloro che ora ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese, che tramite lo Spirito Dio si lasciano condurre nella profondità della parola e poi prendetelo a cuore. Riguardo a ciò che mi ha detto ieri sera, prendetelo a cuore ciò che sta scritto in Romani nel capitolo 8 dal versetto 28. Prendetelo, accettatelo nei vostri cuori, vi appartiene, è parlato a noi, tutto ciò è per noi. Versetto 28, Romani 8. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Fratelli, sorelle, che tu lo capisca o no, Dio sa, e la fine sarà buona, perché noi siamo stati chiamati secondo il suo disegno. Versetto 29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Questo è Evangelo. Questo è il piano di salvezza del nostro Dio. Egli nella corporità, la carne è diventato simile a noi affinché noi nella risurrezione possiamo essere simili a Lui. Lodato sia il Signore il nostro Dio. Versetto 30. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ha dato loro la gloria celeste. Date amen, amen. Non c'è nulla che si cambia in ciò. Dio l'ha dato così e così rimane. Visibile e invisibile, nessuna cosa ci può separare dall'amore di Dio che è stato manifestato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Versetto
33.
Chi accusa gli eletti di Dio? Dio è colui che giustifica. Mai potremo vivere che un figlio di Dio accusa un altro o accusa un altro. Chi è l'accusatore? Satana è l'accusatore dei fratelli. E tutti quelli che accusano i fratelli sono sotto l'influenza di Satana, che possono anche sentire questo nel mondo intero. Il Dio, Dio ci ha chiamato a libertà e lo ringraziamo con tutto il cuore. Ancora l'ultimo, gli ultimi versetti, qui sta scritto nel versetto 35: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, forse l'angoscia, forse la persecuzione, forse la fame, forse la nudità, il pericolo, la spada? Niente, nulla può separarci, che siamo stati redenti. I nostri nomi sono stati scritti nel libro dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Non c'è nessun accusatore, nessuno, niente può separarci dall'amore di Cristo che è stato manifestata sulla croce di Golgotha e anche ora in tutti i redenti viene manifestata. Versetto, come sta scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati, non c'è altro che calunnie come non si è mai udito sulla terra. E poi la consolazione, questa consolazione, come sta scritto, per amore di te siamo stati messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello, nelle riunioni, alla televisione, ovunque, niente altro che calunnie e calunnie. Poi versetto 37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Alleluia!
Abbiamo una vittoria tramite colui che ci ha amati e portiamo la sua, il suo disprezzo, usciamo dal campo a cagione dell'opprobrio di Cristo e lo portiamo. Talvolta è difficile difficile a portare, ma lo porto volentieri per amore degli eletti. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze né altezza né profondità né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, facciamo un riassunto in breve. Dio il Signore ha condotto così che noi alla fine del tempo della grazia abbiamo saputo di ciò che Dio aveva promesso e siamo partecipi di ciò che Dio fa presentemente, che lo posso mettere in risalto. Chi oggi ode la chiamata del Signore non avere tempo di pensare, ma oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non sappiamo ciò che è domani. Oggi abbiamo udito la sua voce. Anche tutti quelli che non hanno ancora preso la decisione al 100% per il Signore o per la verità, oggi vogliamo prendere la nostra decisione. Vorrei chiedere con sincerità, non per quale conferma, per ricevere la mia conferma, ma io voglio chiedere quanti credono che è vero ciò che il fratello Branham il 16, nei suoi 16 citazioni ha detto, cioè che non lui ma che il messaggio che gli è stato detto è portato in tutto il mondo. Dio vi medica e vedrete che valeva la pena di credere, che valeva la pena di credere. Il secondo punto è questo: con il credo semplicemente ciò mi penetra, che tutta l'umanità in tutte le religioni e anche nel cristianesimo vengono ingannati e illusi, hanno un credo che non può sussistere da Dio, ma il nostro credo è in questo libro, la parola di Dio, in nessun catechismo, e che sia detto ancora una volta, se dalle labbra del Dio Onnipotente sono venute le porte, già il primo comandamento, allora c'era soltanto uno e un altro sull'altro lato, e Dio dice: non dovrete avere altri dei all'infuori di me. Allora, cosa è questa immagine? Appartengono a questo? Non appartengono a questo. Le persone sono state ingannate. Oh, possiamo dirlo. Il fratello Branham l'ha detto riguardo alla massa con i tre. In ogni risveglio vi è stato, ogni volta, ogni risveglio è stato abbattuto. Fratelli e sorelle, oggi deve essere fatto posta, piazza pulita. Quanti sono veramente pronti ad accettare e a difendere e anche il credo biblico, cioè la parola di Dio? Amen, amen. Tutto il resto lo lasciamo a Dio. Non vogliamo peccare, non prendiamo la nostra e non firmeremo, ma noi rimaniamo in comunione con il Signore. Anche la morte non ci separerà dall'amore di Dio. No! La morte ci porterà soltanto al Signore. Dunque non dobbiamo avere paura della morte, così portiamo il messaggio divino. Se dobbiamo ancora dire riguardo alla grande apostasia, l'uomo del peccato sarà manifestato nella grande apostasia. Ora vediamo cosa c'è ora. Vediamo l'uomo del peccato si manifesta sempre di più e viene messo avanti. E chi legge viene informato, e chi va nell'Antico Testamento riceve ancora più informazioni. Quanto il popolo Israele si allontana dall'Iddio unico per prendere altri dei. Allora, questo era apostasia dall'Iddio onnipotente, e nel momento in cui nel cristianesimo questi signori si sono allontanati dall'Iddio unico e vero e hanno fatto dei dei, in quel momento avvenne e avviene fino al giorno di oggi. E perciò, cari fratelli e sorelle, il nostro Dio sia l'onore per la rivelazione della sua parola. Ringraziamo il Signore per il mistero di tutti i profeti, per il mistero di tutti gli apostoli, per l'Antico e per il Nuovo Testamento e per l'armonia che troviamo in essi. E ringraziamo Dio per il mistero del fratello Branham, che ci ha portato l'ultimo messaggio e che è in armonia con l'Antico e il Nuovo Testamento, ci ha portato in armonia. Anche ha messo in risalto il battesimo biblico, la divinità, il nome del Signore Gesù Cristo, e tutti che oggi vogliono essere battezzati, che io possa dirvelo, se voi avete consacrato la vostra vita al Signore, veramente al Signore l'avete abbandonato, avete vissuto una conversione a Lui, che voi sentite che veramente vi è questa attrazione, perché nessuno può venire a me se non il Padre lo attiri. Se voi sentite che la predicazione vi ha parlato, che il Signore vi attrae, venite. Fino ad oggi Egli non ha rigettato nessuno. Tutti quelli che sono venuti a Lui, nessuno ha bisogno di farsi migliore. Tutti potevano venire esattamente come erano. Anche tu puoi venire come tu sei. E tu puoi consacrare la tua vita al Signore e poi fare il patto di una buona coscienza tramite il battesimo con Dio, la puoi confermare. E il Signore vedrà ogni cosa nella vostra vita. E lì, io posso ricordarmi, lo dico brevemente, quanto le prime predicazioni del fratello Branham qui a Krefeld li abbiamo tradotte. Voi sapete, il mio padre era anche un anche lui conosceva la predicazione, ma quando il tema del battesimo venne, egli disse: se nella Bibbia sta scritto, allora deve avvenire. E al primo battesimo che ha avuto luogo a Krefeld, io ho battezzato 16 persone, e tra le persone mio padre e mia madre. Essi appartenevano ai primi che hanno accettato con timore la parola di Dio, e è stata rivelata loro tramite il Signore. Cari fratelli e sorelle, è grazia che Dio parla con noi, è grazia che Egli è la sua parola, è la sua volontà, Egli rivela tutto ciò, è anche grazia che portiamo timore nel nostro cuore e che possiamo seguire il Signore. Siate felici di appartenere agli eletti, prendete ogni opprobrio, prendete l'opprobrio di Cristo e lo portiamo anche il mio opprobrio, e così insieme potremo vedere la gloria di Dio. E preghiamo gli uni per gli altri e andiamo avanti, anche voi in Italia, cari fratelli, andate avanti con il Signore, che Dio farà ogni cosa in modo meraviglioso in tutte le lingue e in tutte le nazioni. Anche voi in Parigi, anche voi a Bruxelles, il Signore condurrà ogni cosa in modo meraviglioso in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Alla fine ci sarà una sposa, sarà manifestata senza macchia, senza ruga, un solo cuore, un solo cuore, una sola mente sotto la guida dello Spirito Santo, redenti per mezzo del sangue dell'agnello, guidata per mezzo dello suo santo, un solo cuore, una sola mente. Al nostro Dio sia anche l'onore per questo giorno decisivo, non soltanto per noi qui, ma per tutto il mondo. E che Dio possa dare grazia, che la sua vittoria sia manifestata. Ci alziamo per pregare. Non so se le due sorelle hanno ancora un inno che conveniente. Possiamo già cantare un coro insieme. Ancora una volta, degno sei tu, degno sei tu, degno sei tu. Degno sei tu, degno sei tu, Signore, di ricevere gloria ed onore, forza e podestà. Degno sei tu, Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. La verità va avanti. Alleluia.
Maranatha, wer das kennen wird, in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut, welche aus sich Braut des Lammes, ewig Kind zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller dies sein Eigentum, welche aus sich Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche aus sich Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, breit die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sehen wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen. Amen. Ja, Maranatha.
Maranatha.
Ich sage es nur noch.
Io dico soltanto.
Zur Information.
Quale informazione?
Vor mir.
Davanti a me.
Den Rundbrief.
O la lettera circolare di dicembre 2006. E qui.
In Schweiz.
Abbiamo.
Zerbüchet.
Illustrato la tavola dei libri con una bella fotografia dove tutte le predicazioni del fatto Branham vengono mostrate. La tavola è stato anche tradotto, vediamo questo in modo migliore. Ora, quella domanda, era necessario che ancora qualcuno in Svizzera traduca, era necessario che ancora qualcuno traduce in Krefeld, era necessario, io vi dico la verità, non per cagione mia, ma per la Chiesa, tutte queste direzioni diverse, tutte queste extra devono anche cessare. La Chiesa del Signore deve essere condotta insieme. I credenti desiderano essere insieme. Sono i cosiddetti pastori che si sono nominati da sé, che poi conducono le pecore e le conducono in errore. Dunque, preghiamo da ora in poi che il Signore la sua propria preghiera di Giovanni 17 adempia affinché tutti siano uno, come Padre, come tu in me e io in loro, che sia a Parigi, che sia a Bruxelles, che sia qui o che sia là, che tutti che sono nati a Dio, tutti quelli che hanno trovato grazia presso Dio, tutti quelli che hanno trovato e che hanno un'esperienza e che sono nato di nuovo e che hanno ricevuto la parola per questo tempo, che siano condotti insieme e che il Signore, la sua Chiesa, possa edificarla e possa portarla a compimento per il giorno glorioso del suo ritorno glorioso. Poi la domanda, che desidera consacrare totalmente la sua vita al Signore, chi desidera essere battezzato? Vi sono qui alcuni che vogliono essere battezzati? Allora alzate brevemente la mano. Qui vedo una mano, due mani, tre, qui. Bene, venite avanti. Avete qualcosa sul cuore? Grazie, grazie. Lodato e glorificato, lode e onore, venite nella fede. Voi tutti parlate tedesco? No. Avete consacrato la vostra vita al Signore? Tu hai consacrato la tua vita al Signore? Anche tu? Avete consacrato la vostra vita al Signore? Che Dio vi benedica. Abbiate fede, abbiate fiducia, Dio vi ama, vi ha salvati, Egli ha perdonato tutto, avete trovato grazia e ora andate per la via della fede e la via dell'ubbidienza, perché così sta scritto in Atti degli Apostoli 2, versetto 41, tutti coloro che hanno accettato la sua parola si fecero battezzare. Voi tutti qui che siete radunati l'hanno già fatto e ora il Signore ha chiamato ancora voi. Anche sorella, tu toglierai i tuoi pantaloni e prenderai una veste e così nella Chiesa del Signore, che le donne siano vestite di donne e che gli uomini siano chiamati quali uomini. Anche in questo giorno, non soltanto ciò che è dentro, ma anche l'esteriore viene ordinato secondo la parola di Dio. Non comincia fuori, ma prima nell'intimo. E quanto è iniziato nell'intimo, allora ciò si sviluppa anche fuori. Così, pregheremo per voi e vi metteremo alla grazia del Signore e vi augureremo alla grazia del Signore. Siate pronti a camminare sulle vie del Signore, di rimanere fedele finché passiate dal credere al vedere. Allora dite Amen, Amen. Che Dio vi benedica. Noi alziamo le mani e preghiamo. Caro Signore, tu Dio fedele in eterno, benedici i nostri fratelli, benedici le nostre sorelle che tu hai chiamato. Noi le consacriamo a te, la loro vita. Accettali, accettali, oh Signore, sii con loro per tutti i giorni della loro vita. Alleluia.
Amen.
Poi chiederemo al fratello Helmut Biskis di venire e che lui effettua i battesimi. Potete aspettare. Rimaniamo in piedi. E il nostro caro fratello Müller e il fratello Momo faranno il servizio nei paesi dove vi è la lingua serba. Nel ex Jugoslavia, soprattutto in Serbia, Dio ha già benedetto e usato il fratello Müller e il fratello Moncelo Petrovic quale traduttore, e Dio ha veramente fatto grandi cose. Anche lì ci sarà una raccolta di anime preziose che odono l'ultima chiamata. E il fratello Müller e il fratello Moncelo invitano tutti per il novembre. Siamo tutti invitati nella più due grande città di Serbia, a Novi Sad, per udire là la parola di Dio. Noi vogliamo pregare tutti insieme e pregate con un cuore. Caro Signore, ti preghiamo per i nostri due fratelli, benedicili, Signore, sii con loro, che la Tua parola possa essere nella loro bocca, nei loro cuori, che gli ultimi siano chiamati fuori, benedicili i nostri fratelli e mettili di benedizione nel nome di Gesù, santo, nome santo Gesù. Alleluia. Amen. Andate nel nome del Signore. Amen. Pensate a me in questo viaggio lungo attraverso tutta l'India, se Dio vuole, cominciando al nord a New Delhi, a Mumbai, Rajamund e così altre città e così fino a Chennai e poi a Colombo in Sri Lanka, io credo 14 giorni mercoledì è il viaggio, la mia partenza. Pensate a me è tempo di parlare chiaramente senza prendere riguardo a qualcuno, perché il Regno di Dio può essere soltanto aiutato quando la verità viene annunciata. L'eresia, la verità libera. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E così ringraziamo il Signore che abbiamo trovato grazia davanti a Lui. Prendete saluti, saluti in tutto il mondo, saluti in tutti i luoghi, in tutti i paesi, in tutta l'Europa, in tutta l'Africa. Prendete saluti con voi, dove possa essere, fino alla l'estremità della terra. Ora chiediamo al fratello Schmidt di pregare ancora con noi e poi cantiamo un coro e ci raccomandiamo alla grazia di Dio. Dio grande, ti ringraziamo, oh Signore, di grazia e di fedeltà. Ti ringraziamo che la tua parola produce ancora ciò per cui tu la mandi. Sono ancora delle persone che sono, che stanno davanti a te e vogliono camminare con buona coscienza e dare testimonianza. Ti ringraziamo, Signore, per queste anime che si sono consacrate a te. Oh Signore Gesù, per favore, bencili. Benedici anche coloro che sono battezzati e anche quelli che saranno testimoni, o Signore Gesù, che posso venire e sapere che tu sei lo stesso Dio che risponde. La tua parola è ancora la stessa, nella tua parola e tramite la tua parola abbiamo la vita, e la vita ci è stata data. Ringraziato sei tu, lo dico ancora, grazie per tutte le anime che sono state aggiunte, che vengono a te, che siano giovani o anziani, Signore, da te non è non benedici la ricchezza tua grazia, e che possiamo lodarti e glorificarti e lodare il tuo nome, o Dio del cielo, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Quanti credono che la parola produce ciò per cui è stata annunciata? Anche ciò che è stato annunciato oggi, credete, oh, produrrà ciò per cui è stata mandata. Ora, che la pace di Dio, che supera ogni intelligenza degli uomini, possa custodire i nostri cuori e regnare nei nostri cuori e nella nostra mente, nel nostro Gesù Cristo, il Signore. Sì, la grazia di Dio sia con noi tutti. Maranatha, il Signore viene, io credo, e Lui viene nel nostro tempo. Io lo credo semplicemente. Io credo che il ritorno del Signore è vicino. Che Dio vi benedica, sia con voi. Pensate alla parola del Salmo, Salmo 19, versetto 8, che il fratello Kupfer aveva a cuore. Pensate alla testimonianza del fratello Thomas, ha portato dei saluti di Bine Paul. Dio può parlare ai cuori. Ancora è tempo di grazia e ancora lo Spirito Santo opera, e la fede proviene dalla predicazione, e la predicazione, abbiamo udito tante cose, deve anche portare molta fede. Che Dio benedica tutti che ancora hanno una richiesta. Chi ha ancora una richiesta anche corporale?
Amen.
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 Raccomandati al Signore la sua grazia, e cantiamo ancora, lodato sia fino alla prossima volta. Alleluia, sì, lodato. Alleluia. Amen. Alleluia. Sì, lodato.